penso che abbiamo avuto un sentore di quanto stiamo lavorando. Sono molto grato sia all'Angela che anche alla sorella Rita, perché ci hanno in qualche modo fatto percepire che siamo in cammino, siamo in movimento. Non è già dato tutto, non sappiamo dove arriveremo e se ci riusciamo ad arrivare, e se il punto di arrivo fosse soltanto un documento sarebbe anche questo un altro limite. Dobbiamo arrivare invece ad un'esperienza di Chiesa, e per questo mi sembra che abbiano saputo dare questa percezione. Poi c'è da dire questo: il sinodo appunto non sarà un documento. E anche se si dovesse arrivare, come speriamo, a indicare con alcune frasi, con alcune espressioni, magari anche con un testo, i risultati di questo cammino, poi ci sarà tutto lo spazio per ricevere, per recepire, quando insieme stiamo pensando che lo Spirito suggerisca alla nostra Chiesa maggiore. Ora, voi come consigli pastorali, nella fase della recezione, avrete e avremo un compito fondamentale. Per questo, anche il cammino va accompagnato. I piccoli passi che facciamo via via vanno seguiti. Non dobbiamo abbandonare i 280 sinodali, perché sono stati scelti tra noi, indicati da noi, ed è troppo consuetudine per noi quello di dare un incarico e poi di tirarci indietro. Dobbiamo accompagnare con la preghiera, con l'informazione e, per quanto è possibile, anche continuando la collaborazione che già abbiamo dato tramite i piccoli gruppi sinodali, ma come consigli pastorali parrocchiali e di unità abbiamo ancora molto da poter dare per questo percorso, che è soltanto a metà strada. I temi toccati sono stati, avete percepito, penso che siano quelli sui quali ci confrontiamo tra persone un po' più sensibili e un po' più amanti della Chiesa e della vita delle nostre comunità. Chiunque vive in una parrocchia tocca questi argomenti. Ecco, quindi questa è veramente era un'occasione, quella di questo incontro, per dire, per raccontare quello che si sta facendo e per attivare forme di recupero. Tante parrocchie, forse anche di preti, non siamo stati attenti. Abbiamo affrontato anche il sito con un pregiudizio. E vediamo che invece qualche cosa di arricchimento senz'altro dobbiamo attenderlo dal sinodo. Nella cartella avete anche le risposte che il vescovo ha dato alle domande, alle osservazioni che Angela, Antonella, Salino e Denna hanno presentato al vescovo durante l'assemblea sinodale del 22 marzo, quindi non tanto distante nel tempo. Abbiamo avuto la possibilità di scriverlo, è nel librettino formato a 5. Non ve lo leggo ovviamente tutto. Vorrei però dire come il vescovo ha voluto contribuire. Poi, una prima parte, vi chiederei di dare subito una reazione per una parte. Per le altre tre parti, chi vuole, entro il mese di maggio, magari trovandosi nella formula dei piccoli gruppi sinodali o all'interno del consiglio pastorale di cui fa parte, potrebbe affrontarle e dare dei suggerimenti mandandoli al sinodo o alla segreteria pastorale. Ora, il vescovo ha innanzitutto colto un elemento che penso condividiamo tutti. Nella prima pagina, verso il penultimo capoverso, abbiamo la possibilità, attraverso questo tempo sinodale, di maturare quale Chiesa vogliamo essere. quali comunità vogliamo costruire, quali strade vogliamo continuare ad aprire per un incontro con Gesù che ci faccia sentire popolo di Dio, radicato nella storia, dentro la quale dobbiamo imparare a stare, abbandonando ogni idea di riconquista. Allora, la vera domanda che c'è dietro tutto questo è: le nostre comunità, che comunità devono essere? Abbiamo ancora nostalgia dello stile dal quale proveniamo, di coincidenza tra la comunità dei cristiani e un territorio? O stiamo pensando che la cristianizzazione, la secolarizzazione sono fenomeni irreversibili e noi ci dobbiamo preparare non a riconquistare una cristianità che non ci sarà più, ma ad essere una edizione nuova, ad avere un volto nuovo come comunità di cristiani? Questa è la sfida che abbiamo davanti. E vorrei dire, non noi preti, che dobbiamo fare vivere le nostre conversioni, noi comunità, insieme. Non è un problema soltanto nostro. Quali comunità vogliamo essere? Ecco, poi il resto ha affrontato, a pagina 2, proprio il tema della comunità. A pagina 5, il secondo problema, la seconda dimensione che i piccoli gruppi sinodali hanno ritenuto importante, che è quella delle ministerialità, che nascono innanzitutto dal battesimo. Noi siamo tutti parte di un popolo, tra virgolette, nobile, di chi ha una vocazione altissima. La vocazione più grande è quella di avere la dignità di figli di Dio, uomini e donne. Siamo parte del sacerdozio di Gesù, siamo tutti sacerdoti, re, profeti. E da qui nascono le ministerialità. Non c'è bisogno di nessun incarico, di nessun da parte di nessuno. È il nostro battesimo che ci abilita. Se poi qualcuno nelle nostre comunità, per questioni di armonia e di ordine, riceve un incarico dalla comunità stessa tramite i ministeri che già ci sono, questo è stato importante, ma non vuol dire che lui diventi più importante degli altri. Anzi, anche noi preti siamo al servizio del vostro sacerdozio. Non è più importante il nostro è un sacerdozio al servizio del sacerdozio battesimale. E allora come dobbiamo guardare alle ministerialità? Il vescovo sottolinea questo aspetto appunto importante. A fine di pagina 5, tra l'altro, riprende una sua espressione usata nella settimana pastorale 2011, perché di queste cose noi stiamo parlando da anni, qualcuno dice da qualche anno. Con gli uffici pastorali abbiamo avuto l'occasione di rileggere quello che dicevamo noi sul dopo il concilio, ma devo dire che ci siamo rimasti tutti sorpresi nel vedere che allora si dicevano cose ancora più precise, ancora più coraggiose di quelle che stiamo dicendo adesso. E ultimamente stiamo riprendendo, ma non è una novità, è forse un'occasione per rilanciare una convinzione che ha le sue radici nel Concilio Ecumenico Vaticano II, che tutti i papi hanno riproposto, dal quale anche noi come diocesi ci sentiamo di dover ricavare ancora indicazioni. E ora si dice: negli anni scorsi ho chiesto che nelle comunità venissero individuate alcune persone, uomini e donne, che si ponessero al servizio del cammino della comunità, in stretta unione con i sacerdoti, per responsabilità prettamente laicale, gestite in comunione di spirito e in aperta comunicazione reciproca. Confermo e rinnovo la richiesta. Fino al 2011 confermava una richiesta già fatta qualche anno precedente. Più sotto, il luogo sportivo era e rimane la partecipazione dei laici alla cura pastorale. Ecco, questo qui della cura pastorale, se ricordate, è stato un tema lanciato soprattutto da Monsignor Alfonso Borras del Belgio, il capo generale di Bruxelles, di Liegi. Ed è una terminologia molto precisa. Vuol dire questo: c'è una comunità, piccola o grande che sia, la cura pastorale è sapere cos'è il bene di quella comunità, qual è il cammino di quella comunità. Questa è la cura, la preoccupazione per la vita di una comunità. Noi purtroppo, purtroppo è sbagliato, ci siamo molto, abbiamo prestato molta attenzione ai settori della vita cristiana: la carità, la liturgia o la preghiera, l'annuncio, la catechesi. Qualcuno però in genere purtroppo è scansato da queste dimensioni, l'economia, e abbiamo perso l'attenzione all'insieme. Cioè, quale comunità vogliamo? Prima di questi settori c'è la vita di comunità, di fraternità. Ecco, noi abbiamo un po' trascurato, forse per questo motivo, che a occuparsi di questo insieme in genere è il parroco. Adesso, riducendosi i preti, c'è uno spazio che viene riscoperto, perché è sempre stato di tutti, che è quello della cura per la vita di una comunità nel suo insieme, che riguarda la fraternità, riguarda l'amicizia, riguarda la possibilità di aiutarsi reciprocamente, di essere attenti al fatto che qualcuno tra noi abbia un bisogno, oppure di essere insieme in grado di esprimere gesti di carità anche nei confronti di chi è esterno a noi. Ecco cos'è la cura pastorale. E questa cura pastorale, si diceva, è condivisa anche con gli altri battezzati. Penso che sia una bella occasione questa che noi abbiamo per rinnovarci come Chiesa. Il secondo aspetto che il Vescovo ha affrontato riguarda la formazione dei seminaristi. Prima, quando Angela parlava, riportava questa riflessione dei piccoli gruppi sinodali, io ho intravisto segni di approvazione sui vostri volti. Certo, noi preti abbiamo le nostre modalità, veniamo da una storia, siamo stati educati in un certo modo e rischiamo di perpetuarci nello stesso modo. Allora, il vero contesto dove possiamo lavorare insieme è proprio quello di queste nostre comunità, anche dei consigli pastorali, perché un parroco può vivere insieme con gli altri se ha un contesto nel quale può confrontarsi. Ecco, la condivisione, la collegialità è il luogo dove io come parroco trovo la possibilità di esprimermi meglio, non dove mi sento limitato. E abbiamo bisogno di essere educati a questo. E dobbiamo anche dire che non sono gli studi che ci aiutano in modo esclusivo, ma è l'esperienza. Se facciamo l'esperienza di comunità, educhiamo i nostri preti o i nostri seminaristi a servire una comunità, altrimenti chiediamo loro e li educhiamo a erogare dei servizi e delle prestazioni religiose. Se non c'è la comunità è difficile che si possa educare a vivere il ministero del presbitero dentro una dimensione così ricca come quella a cui stiamo guardando. Ecco, e questo riprende l'importanza della formazione dei preti nuovi, dei nuovi preti. Così come a pagina 8 riprende il tema donne e ministeri, perché è legato al sacerdozio fondamentale che quello del nostro battesimo, si aprono spazi per tutti. E anche su questo è un altro aspetto importante, l'altro era quello della pastorale e fragilità, cioè come sostanzialmente le nostre comunità lasciano spazio, partono da chi è in difficoltà, si lasciano educare. Sono spazi frequentati dai poveri o dalle persone che sono difficoltà. Ecco, il Vescovo pone questi aspetti. La proposta che noi facciamo è questa. Oggi, adesso brevemente, io volevo parlarvi di uno e guardiamo molto velocemente. Poi, i vostri consigli pastorali. Prendete uno di questi punti. Donne e ministeri. Formazione dei futuri preti, pastorale e fragilità, ministerialità, e affrontate e dateci un consiglio, come consiglio pastorale, ne prendete uno, non importa se questo è sempre lo stesso, è un contributo che si potrebbe dare in aggiunta a quelli che già abbiamo raccolto. Però permetterebbe anche ai vostri consigli pastorali di appropriarsi di un cammino che stiamo vivendo. Invece, adesso, sviliciamo velocemente il tema della comunità. E poi, vi dico subito il compito, così sperando che lo sappiate via, però forse prima di... Dopo aver sviliciato questo tema, che tra l'altro qui il Vescovo dice alcune cose, però che è sentito da Sora Maria, da Angela, quanto il tema della comunità sia al centro del nostro cammino. Poi, facendo qualche minuto di silenzio, guardiamo che cosa riteniamo più importante, o di dover sottolineare, di dover integrare, di dover correggere, di questo che il Vescovo ha definito solo un contributo, non è una dichiarazione che viene fatta. Poi, e ci dopo qualche minuto di silenzio, così come siamo, ci uniamo a tre o quattro, ci confrontiamo su quello che ciascuno ha ritenuto utile. E poi se qualcuno vuole dire qui al microfono, non ci ascoltiamo assolutamente. Ripeto dopo, proviamo ora sul tema della comunità. La voce comunità ritorna continuamente, e ne rileviamo anche le eccellenze dei nostri linguaggi, e in questa voce ritroviamo le risposte alle altre domande: ministeri, formazione, relazioni, missione. Ognuno potrebbe avere un'idea e proporre modelli di comunità. Dai contributi dei piccoli gruppi sinodali se ne può tracciare il volto ideale, ma anche le difficoltà. Accoglienza, dialogo, fraternità, prossimità, ascolto, non piena consapevolezza di sé e della propria identità. Lo abbiamo sentito oggi e anche nei piccoli gruppi sinodali. Comunitas contiene in sé il termine munus. Munus ha due significati: sta a dire il dovere, il compito, la responsabilità verso gli altri, ma è anche il dono da offrire, non quello che si riceve, è il dono che si dà, il dono da dare. L'esperienza della comunità in ogni caso si fonda sulla legge del dono, non nel senso di costrizione o di obbligo, ma nel senso che essa è possibile se c'è in tutti l'esigenza di uscire da se stessi, perdonare se stessi e dare la propria vita in dono. La comunità è lo spazio dove ci si scopre in debito, gli uni verso gli altri, e perciò è disponibile ad accogliere e condividere limiti, povertà e fragilità. Essa non è un'opzione, ma è una dimensione costitutiva della fede, che realizzandosi nella storia è sottoposta a cambiamenti, pur nel rimanere delle sue qualità essenziali, che la scrittura costituisce e il cammino dei cristiani ha sempre saputo interpretare nel tempo. Al numero 28 Francesco ricorda che la parrocchia non è una struttura caduta, ed è il numero che abbiamo letto prima. Al numero 29, sempre Francesco, si guarda alle altre istituzioni ecclesiali perché con la loro ricchezza si integrino con piacere nella pastorale organica della Chiesa particolare. Questa integrazione eviterà che rimangano solo con una parte del Vangelo della Chiesa o che si trasformino in nomadi senza radici. Sono queste le connotazioni che non devono venire a mancare, e se questo succede è necessario riconquistarle. Come? Alcune acquisizioni teologiche le abbiamo. Tutti parliamo di corresponsabilità battesimale, di carismi e di misteri in comunione. Il rischio è che sia come una pioggia che non penetra il terreno. Piuttosto la vita si incammina e fa l'esperienza di un ascolto assiduo e formulato alla parola che ci conduca all'incontro vivo e unificante con Cristo, con gli altri, con se stessi. Forse la scrittura deve essere ancora riconsegnata a tutti, e lasciandosi rigenerare da essa che si diventa persone e comunità generative di bene, di senso e di fraternità. Cosa ci sta insegnando questa esperienza? Quando si tratta di cose che interessano la vita e si usa un metodo rispettoso di tutti, le persone ci sono. Attrae l'essenziale della fede, l'andare dritto al cuore del dialogo con il Signore. La scoperta del vissuto come spazio in cui e attraverso cui si racconta la fede. La ricchezza che emana da relazioni prossime e che restituiscono il sentimento dell'appartenenza ecclesiale. Il ritrovarsi alla pari, come fratelli e sorelle, nel gusto dell'uguaglianza battesimale. La libertà e la gratuità della presenza, libere da un dover fare immediato e proprio per questo in condizioni di maggiore lucidinanza e apertura. Dobbiamo sentirci persone chiamate di nuovo e al nuovo, non già definito ma aperto all'azione dello Spirito. Sottolineo, dice il testo, qualche elemento. Il desiderio che le comunità siano piccole, siano sentinelle nel territorio, radunati in contesti familiari, nella preghiera e nell'ascolto della parola, disponibili a lasciarsi educare al servizio, ad una evangelizzazione che si tesse come rete di relazioni, semplici e vicine, sensibili e contagiose, invitanti e rispettose. Il verso propone questo come contributo, immagine. E questa è un'autentica speranza per l'anonimato e la dispersione del nostro tempo, per il clima di delusione e di sfiducia che a volte si respira. Più che ad un percorso dal centro verso le periferie, dovremmo pensare a periferie animate da un centro, da un nucleo vivo, di persone che non fanno cose straordinarie, ma si pongono in cammino come discepoli che vogliono diventare servi. Si lasciano educare alla sollecitudine per i bisogni degli altri, ne assumono la responsabilità. Il mandato diventa frutto di un'assiduità alla parola, di uno sguardo affinato alla fraternità e appoggiato ad un riconoscimento della comunità e di chi la presiede. Non è questo il luogo, ma è evidente il bisogno di precisare e approfondire soprattutto in ordine ad una concretizzazione diversificata di quanto andiamo dicendo. Già possiamo dire che non c'è incongruenza tra questa realtà delle comunità più volte chiamate in causa e il rimanere belli e parrocchie e l'impostazione dell'unità pastorale. Le parrocchie possono trasformarsi effettivamente in comunione di comunità, o il Papa dice comunità di comunità, che celebrano l'Eucaristia, provvedono alla formazione, al coordinamento e all'accoglienza. Così le unità pastorali sono al servizio della crescita delle comunità, creano una condizione allargata di comunione, sono uno strumento per progettare, favorendo confronto e reciproco aiuto tra preti e operatori pastorali, per garantire che la Chiesa viva ovunque, anche nelle situazioni che i criteri umani valutano sfavorevoli, ad esempio una parrocchia piccola. Cosa ne pensate? Allora, lasciamo 3 minuti di silenzio. Penso che si possa formulare in modo più preciso una domanda, che potrebbe essere così. Il Vescovo, raccogliendo sensibilità, sembra dire quale comunità vogliamo essere. E qui sembra porre la prospettiva non organizzativa, ma fraterna, esperienziale, di comunità piccole, sostenute dalle realtà più grandi. È praticabile questo? È possibile? Abbiamo il sinodo davanti. Facciamo 3 minuti, possiamo rileggere queste cose che dice il Vescovo, poi quando ve lo dico io, per 3 minuti appunto, ragionandosi così, quelli che siamo, di scambiare un'opinione in modo da capire quello che si pensa così a livello fraterno. Poi, se qualcuno volesse, abbiamo non moltissimo tempo, però